Allora, ben trovati e buonasera a tutti. Allora, sarò rapido perché così entriamo e ci gustiamo subito il secondo comandamento perché come ci ha introdotto Don Pino l'altra volta. E solo per dirvi e ricordarvi, anche se c'è qualcuno nuovo, che col ciclo delle catechesi del primo comandamento, quindi, o meglio la prima parola, poi vabbè, chiaramente lo conosciamo come comandamento, e ci hanno introdotto a orientarci e a conoscere il Dio, non il falso idolo, ma il Dio vero, rapidamente colui che ci dà la vita, non che ce la toglie. Col secondo, adesso col comandamento, la seconda parola, cominceremo a interpretare, a capire e a orientarci su come, su quale relazione avere con questo Dio. Quindi il primo ci ha presentato un Dio, il Dio vero. Il secondo comandamento ci dice come relazionarci con questo Dio vero. E sapete, no? Non nominare il nome di Dio invano. Già l'altra volta, nell'introduzione, Don Pino ci ha sollecitato, diciamo così, una nostra risposta, come la interpretiamo, no? Questo comandamento, non nominare il nome di Dio invano. E dall'assemblea sicuramente è emerso il discorso primo che ci hanno insegnato a chi ha i capelli bianchi, non bestemmiare, quindi non dire, diciamo così, aberrazioni verbali contro Dio. Però l'abbiamo anche inteso per nostra esperienza, come ci è stato insegnato, non giurare, diciamo così, quindi non utilizzare questo Dio per scopi tuoi, chissà per quale motivo. Oppure addirittura non inserire sempre e comunque come il prezzemolo il nome di Dio su qualsiasi cosa. Un viaggio da Dio, una mangiata da Dio, tutte queste cose che noi utilizziamo. Questo perlomeno è stato il nostro perlomeno quanto riguarda me l'indottrinamento in qualche modo. Però per una corretta interpretazione, come già ci ha introdotto Don Pino, la parola nominare andrebbe tradotta come il gergo ebraico, che è farsi carico. Allora, la prospettiva cambia un po'. Quindi, se il primo comandamento mi ha presentato il Dio, cioè con chi mi devo relazionare, il secondo comandamento, la parola nominare significa farsi carico del nome di Dio nella propria vita, nella propria esistenza, nella quotidianità. Quindi io, se mi faccio carico del nome di Dio, come mi oriento? E quindi questo adesso noi andremo, grazie a Don Pino, a esplorare. Ci ha detto anche una cosa, Don Pino, farsi carico del nome di Dio comunque preclude un aspetto sostanziale, cioè faccio atti leciti, veri o falsi. Ci siamo lasciati l'altra volta con questa differenziazione. Quindi se io prendo il nome di Dio nella mia esistenza, poi in maniera coerente o incoerente, come lo reggo questo nome sulle mie spalle? Con atti veri, ho una relazione vera con questo Dio, o una relazione falsa o strumentale ai miei bisogni. Questo è un po' il nucleo di questo comandamento. E poi anche non avere questa relazione invana, è quello che approfondiremo questa sera con Don Pino. E lascio, ecco, queste cose qua sostengono, noi comunque ci ricadiamo in questi discorsi perché se non ci scrolliamo da dosso questo nostro orientamento di religiosità naturale, l'abbiamo affrontato tantissime volte nelle precedenti catechesi, ma invece vogliamo avere una relazione, non vogliamo essere legati a dei precetti, vogliamo avere una relazione che abbiamo conosciuto un Dio col primo comandamento, il secondo ci orienta a dire come ti devi relazionare. Poi è interessante andare avanti e vi invito a non perdere le catechesi successive. Perché stiamo seguendo un asse verticale, i primi tre comandamenti ci aiutano a orientare la nostra esistenza a questo Dio vero, e il gusto, lo stupore poi di conoscere anche il terzo comandamento. Lascio la parola a Don Piero.
Allora, siamo nel secondo comandamento, questa della seconda parola, meglio, perché per gli ebrei vi ricordate il primo comandamento, per gli ebrei è: io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto, io sempre me lo ricordo, io, che ti ho fatto uscire dall'Egitto, cioè sono io che ti ho amato, sono io che ho operato con te, sono io che ti ho fatto uscire dall'Egitto, sono io. Ora che mi hai conosciuto, ora mi puoi obbedire.
Fatale, no?
Ho spento quello, se no... ora mi puoi obbedire. È come quando tu obbedisci a tuo marito, a tua moglie, alla tua fidanzata, al tuo fidanzato, quando ti senti amato, uno obbedisce perché la parola obbedire significa ascoltare. Tu ascolti uno che ti vuole bene, uno che non ti vuole bene non l'ascolti. Infatti tante volte la crisi dei matrimoni qual è? Che il tuo marito non ti ascolta. Tua moglie non ti ascolta, eh? Vi ricordate quante volte tu gli parli, senti, a fare quella cosa, e quell'altro, oh, sto parlando con te, parla a massillo, ma mi stai ascoltando? Poi quando sta al computer, mi caro, hai fatto quello, Quante volte in questo modo parliamo? Ecco, tu ascolti a uno che ti vuole bene. Ricordatevi Maria, ricordate che abbiamo fatto. Sono catechesi che sempre dovete tenere presente, perché non possiamo, possiamo ripetere sempre le catechesi. Ricordate come Maria ascoltava Cristo. Si è sentita amata Maria. Marta si sentiva amata, sapete perché? Perché, anzi, aveva diritto di essere amata, perché faceva bene le cose. E stasera stiamo su questa linea qua, Ricordate questa linea, che attenzione, io non sto cercando di andare a distruggere questo nostro uomo, diciamo in un certo senso, l'uomo del superuomo. Ricordate che parlavamo, c'è noi un superuomo, dentro di noi, che è talmente forte che siamo noi bravi, noi, ecco, oggi parleremo soprattutto di questo. Allora, abbiamo visto nel primo comandamento, attenti a non attaccare la spina a un falso idolo che non ti dà nessuna parte. Devi attaccare la spina giusta. Il primo comandamento è attaccare la spina giusta. Non avrai altri idoli, ecco, per noi il primo comandamento, per Israele il secondo. Non avrai altri idoli, attacca la spina giusta a questo Dio. Non so se avete fatto dei viaggi, ma spero di sì, no? Tutti viaggiatori siamo, dei viaggi. La crisi più enorme, quando sono stato in America, a New York, la crisi più enorme, che io mi sono portato la spina di quella e non entrava. A voglia che, non so, vi ricordate che cambiano le spine, poi se vai in altre parti, hanno altre spine, tutte storte a volte, se non c'hai la spina giusta, la corrente c'è, ma sta attaccando, non c'è la spina giusta, deve attaccare la spina giusta, ecco così, attacca, il primo comandamento ci sta avvisando con questo Dio, attacca la tua vita al vero Dio e non a un Dio falso. Il secondo invece, qualcosa con questo Dio, come ti relazioni? Ecco, arriva il secondo mattone. Come ti relazioni? E abbiamo visto le relazioni l'altra volta, atti falsi e atti veri, che noi possiamo mentire costantemente, noi siamo quasi mentitori, no? Anche con gli altri, e vi ho fatto anche tanti esempi, siamo nel tempo del carnevale, ecco. Quanti abiti ci mettiamo al giorno? Con la vicina di casa, Quando ti suona la vicina, che rompi. Però tu, per essere simpatico, simpatica, come va signora? Dimmi come va. Proprio, e ti pareva. Però facciamo tanti atti falsi e atti veri e falsi. Ecco, allora con questo Dio, la seconda parola ti dice, con questo Dio, come ti relazioni? Che relazione hai con questo Dio? C'hai una relazione vera o falsa? Quindi, per poter fondare la tua vita, vi leggo ora una parola, vi ricordate della ricco, no? Abbiamo fatto anche Abbiamo concluso l'altra volta con quel giovane ricco che aveva una relazione falsa con il Dio. Maestro, che devo fare? Maestro buono, che devo fare per avere vita eterna? E lui dice: perché mi chiami buono? Solo Dio è buono. Per un pio israelita solo Dio era buono. Allora quando questo pio israelita, giovane ricco, perché era un giovane ricco pieno di sé, dice: che devo fare per avere vita eterna? Maestro buono, quindi riconosci che lui è Dio. Allora se io sono Dio, tu mi stai riconoscendo che sono Dio, e io ti dico la vera relazione che tu devi avere con me, e non con i soldi, e non pensando di seguire me, Dio, va, vendi i tuoi beni, dalle ai poveri, poi vieni e seguimi. Se ne andò triste perché aveva molti beni. E Gesù dice: lo guardò con amore. E il discepolo dice: ammazza, finalmente ha trovato uno figo. E invece si intoppano e il discepolo. Non ci hanno capito niente. Ma stasera lo vedremo un pochettino. Che relazioni hanno i discepoli e Pietro che con Cristo. Ma vi leggo questa parola per capire dove stai fondando tu la tua storia, la tua vita. E ci aiuta anche il Vangelo, chi c'è stato a messa, sapete il Vangelo di oggi. Oggi era Pietro che ha buttato la sua vita, la rete. Dove stai buttando la tua vita? Ognuno di noi butta la sua vita, ognuno di noi. Tu oggi in qualche cosa l'hai buttata la vita. Sei andato a qualche spina ad attaccarti. La facciamo. Soltanto bisogna vedere da dove ti sei attaccato. Ed è la conclusione del Vangelo del discorso della montagna. Che dice Cristo? Perciò chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straripparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straripparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la rovina fu grande. Parola del Signore. Vedete, chi ascolta le mie parole, sta parlando del discorso della montagna, Cristo. Ma sapete, per un cristiano di allora, diciamo, un cristiano, quando sentiva il discorso che era un pio israelita, perché molti erano passati dal giudaismo al cristianesimo, quindi per un pio ebreo convertito al cristianesimo, sapeva benissimo quel discorso, era l'uomo nuovo. Era il discorso della montagna, erano le 10 parole compiute in Gesù Cristo, quest'uomo nuovo. Ecco, quella Torah, che cosa ci fa? La legge che ci dice, ecco le 10, ecco perché si chiamano parole, la legge che ci dicono che sei in difetto, la legge che ti denuncia che sei in peccato. Questo ti ha il dovere della legge, il compito della legge è dirti che sei in peccato. E poi, chi mi dà la salvezza dal peccato? Ecco che ci vuole Gesù Cristo. Che la legge a noi ci denuncia. Sì, ci è bene, benissimo, ci denuncia la legge, che siamo dei peccatori, è bene. Ma chi mi libera dal peccato? Infatti Pietro, vedete chi c'è stato oggi al Vangelo? Signore, allontanati da me che sono un peccatore. Lui aveva capito che nella legge il peccatore non poteva stare col santo. Questo è il dramma dell'uomo. Allora come si può stare il peccatore con il santo se uno compie la legge? E allora per questo i pii ebrei dovevano compiere la legge, erano 700 quasi precetti che avevano suddiviso la legge in tanti precetti, tutti osservanti di questo. E che Cristo si scaglia molto e dice: voi pensate di osservare la legge? Voi pensate di fare queste cose? E trasgredite il comandamento più grande, amare Dio e amare il prossimo, questo lo trasgredite. Ecco, allora la legge ci denuncia, siamo peccatori. Allora chi ci libererà, chi ci può unire al santo se non Cristo? Ecco perché Cristo dirà: voi senza di me non potete fare nulla. E allora questa parola che ci dice a tutti quanti noi di costruire, di ascoltare questa parola, di costruire la nostra vita, di avere una relazione vera con il Signore, una relazione vera con questo Dio, una relazione vera e non falsa. E ora qui vi rispondete voi: come faccio ad avere una relazione vera con questo Dio? Non rispondete voi. Chi si sente di rispondere? Vabbè, tu mi dici, è una lezione vera. Io come ce l'ho sto Dio? Che c'è, non c'è, si vede, non si vede. Dov'è? Come faccio ad avere una relazione con questo Dio? Vediamo. Chi vuole rispondere? Una alla volta.
Rispettare i comandamenti, cioè se ti è stata insegnata i comandamenti qual è Gesù.
Allora Mosè andava bene, Gesù Cristo non serve, se uno serve i comandamenti siamo a posto. Manca qualcosa, vediamo se riusciamo.
Tirare fuori la maschera e dare il cucetto.
Eh?
Essere egoista, formarsi da lui come Dio vuole. Diciamo, è l'ego, tirare fuori l'ego che c'è dentro.
Tu come fai ad avere una relazione vera con una persona? Come fai ad avere una relazione vera con Dio? La stessa cosa è: come faccio io ad avere una relazione vera con Michele? Come faccio ad avere una relazione vera con Gesù Cristo? È la stessa cosa. La stessa cosa. Però mi dovete dire che relazione devo avere vera e che la relazione vera devo avere con Cristo.
Che non è se non nominarlo sono i concetti che tu hai conosciuto. Dio deve essere visto non una parola.
Sì, ma forse non mi sono spiegato bene. Ma come faccio a dire che io ho una relazione vera con Michele? Mo parlo con Michele, ma mi viene. Perché dico che io ho una relazione vera con Michele? O è falsa? Poi tu dici che sei sincera, poi altro. Poi
rispettare la parola.
Di. Non ti ho sentito. Non è completa. Non è completo. Non è completa. Manca. È semplice. Possibile che non sapete quando c'è una relazione vera con questa persona o una relazione falsa con quest'altra? Che vuol dire amare?
Amare,
risolviamo tutto. Amo! E voilà! Vi ricordate? L'ho cantato l'altra volta. Amo, io per te passerei l'oceano. Annotato. Io per te passerei il deserto del safari, quello che sia. Io per te andrò fino al cielo. La moglie le dice: sì, ma per me, e puoi lavare i piatti. Che relazione sta cercando lì? Vediamo se riusciamo a capire la moglie con questo aneddoto che vi ho detto. Che relazione cerca? mostrarlo. Ci siamo, ma non è completo. Vabbè, ma vi sto cercando di portare così vi rimane impresso. Siete voi che state, non vi sto chiamando, siete voi che state rispondendo. Ma io sto facendo questo per aiutarvi a capire che tante cose li diamo per scontato, che scontato non sono. Da questo che dice il cammino, lei dice cammino, ma è la Chiesa, il cammino è la Chiesa, per capirci, no, anche per capire il linguaggio, per questo siamo la Chiesa, per questo anche a voi chi si sta proponendo un cammino, che è la Chiesa, un cammino dentro la Chiesa, che è questo cammino che ci porta, però non è completo, manca qualche cosa. Non basta fare, io faccio il cammino, ma sei sicuro che ti sta portando lì? Perché puoi fare il cammino sempre mentendo, attenti a questo, si può fare il cammino sempre mentendo, come Abramo. Abramo camminava, ma quanto ha mentito? E quanto ha mentito Abramo? Esatto, però non basta, perché tu puoi dire... Però manca qualche cosa che arriviamo a questa sera, che quando lo capisci dici, ah, ma era già scontato, sì, era scontato, però non l'hai detto. Allora, partiamo da una figura importante, Pietro. Secondo voi, col Signore aveva una relazione vera o una relazione falsa? Se è vera mi dovete dire quando Pietro c'ha una relazione vera, e se è falsa mi dovete dire perché è falsa.
Si è riconosciuto peccatore.
Eh?
Si è riconosciuto peccatore.
Si è allontanato da Dio. Dio vuole stare vicino a Dio.
Quindi una relazione falsa. Però ancora non è vera, perché Cristo gli deve dire un'altra volta a tutti i discepoli, deve dire ora, per il momento voi non mi potete seguire, e i discepoli rimangono sbalorditi, eppure continuano a seguirlo. Ma come è possibile che Pietro non lo può seguire? E lui va in crisi quando gli dice questa cosa, e vanno in crisi tutti i discepoli. Vi ricordate Pietro? Partiamo dall'inizio. Pietro, vi dico alcuni perché il Vangelo ci racconta la vita di Gesù. Noi certe volte partiamo e raccontiamo la vita di Cristo, è vero, ma ci racconta la vita di Pietro, ci racconta la vita della Vergine Maria, ci racconta la vita degli Apostoli. Voi questo non lo avete mai considerato. E Pietro, partiamo ora, guardiamo ora dai Vangeli la vita di Pietro, che relazione ha con Cristo. Uno che appena stava lì pescando, lasciate il Vangelo di oggi che questo è un altro episodio, ma quando c'è la prima chiamata, Pietro stava pescando, stava resettando le reti, li stava aggiustando, passa sto tizio che non conosce, perché l'ha conosciuto Andrea che gli aveva parlato, che era il fratello di Pietro, Andrea gli aveva parlato, passa, gli dice seguimi. Che dice la scrittura? Lasciò subito tutto e lo seguì. perché ora no? Poi Cristo gli deve dire: ora non mi puoi seguire. Ma come? Va in crisi o non va in crisi? Secondo voi, Pietro? Ha una relazione vera o una relazione falsa quando lui si alza e lo segue? Lui si alza, lascia tutto, abbandona suo padre e, là, e se ne va con Cristo. Perché non ha? Perché è una relazione vera che sta facendo o una relazione falsa, Pietro? Vero o falso? Vera, tu? Tu? Vera o falsa? Perché? Però lo si lascia tutto, se ne va. Cristo gli ha detto: seguimi, ha seguito Cristo, seguimi, lascia tutto e lo seguì. È vera o falsa? Molti mi avete detto vera, tu hai detto falsa, però no, non mi hai spiegato il motivo perché è falsa. E lo segue però. Lo segue, non che non mi segui, no. Come dopo? Lo segue, non lo lascia più. Lascia tutto. Vabbè, però è falsa, ve lo dico io. Però non è quello il motivo che mi dice. Prendiamo un altro fatto. Uno che Cristo, sapete chi era Gesù Cristo? Per Cristo, per tutta la zona ormai della Giudea, appariva come un eretico, qualcuno che dovevi diffidare, che non ti dovevi fidare per gli ebrei, e chiunque lo trovava, vi ricordate il Bartimeo cieco che dice, quando fu cacciato dal tempio, perché dice: chi è questo che ti ha aperto gli occhi? L'hanno cacciato dal tempio. Sei un peccatore tu e i tuoi genitori, gli hanno detto, ecco questo eretico. Quindi Cristo si stava facendo molti nemici, eppure Pietro, e chi erano amici di Pietro, dice, amici di Cristo, venivano considerati allo stesso modo, venivano guardati malamente. Eppure Pietro che fa? Se lo porta a casa. La casa di Pietro diventa la casa di Cristo. In questo momento ha una relazione, come uno che si accoglie Cristo, si accoglie tutta anche la calunnia, che era un eretico pure Pietro, che aveva accolto Cristo dentro la sua casa. Quindi ha una relazione vera o una relazione falsa? Vera? Vera o falsa? Vera. Falsa. Falsa. Perché ancora Cristo gli deve dire: tu ora non mi puoi seguire. Ma perché non lo può seguire? Ma Cristo, Pietro va in crisi. Poi Pietro addirittura ha visto una bambina risuscitata che gli dice: Talita cum, a quella bambina, se lo porta lui da solo, gli fa fare questa esperienza. Pietro, già come Giovanni, Pietro già li porta alla trasfigurazione, li porta con l'altro e dice: però ora ancora non mi puoi seguire. Quindi c'è una relazione vera o falsa ancora? L'ha visto: Signore, è bello per noi stare qui, facciamo 3 tende, uno per te, uno per Mosè, uno per Elia. È vera o falsa la relazione? Falsa, perché è falsa? Vi mettete in crisi, vi mettete in crisi. Ma se voi no, qui si tratta di entrare nella scrittura, non è che l'ho scritta io, Pietro, ancora Pietro non ha una relazione vera. Andiamo avanti, vi racconto altri fatti di Pietro. Pietro in quel momento, poi che va a Gerusalemme, che dice, quando lui va nella Galilea, e gli dice: che dice la gente che io sia? Tu sei il Messia, tu sei Elia, tu sei uno dei profeti, e voi che dite che sia? La primo Pietro, la prima professione di fede che ha fatto è stato: Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Beato te Pietro. In quel momento Pietro ha una relazione vera o una relazione falsa?
No, falsa.
Ma tu dici perché è falsa, se ormai dici che è falsa. È vera? È falsa. Te ancora gli manca qualcosa a Pietro. Tu? Perché dici che è falsa? Dai, se no. Ecco, ci stiamo arrivando, ecco, vedete, vedete, piano piano ci stiamo arrivando.
Perché prima, quando è tutto bene,
anche Cristo, vedete, mo vi porto, vedete come Pietro deve conoscersi. Ecco l'importanza che si diceva prima del cammino della Chiesa, che ti deve far scoprire dentro di te che noi è il battesimo. Quella fonte battesimale è di discesa. Si chiama kenosis, devi discendere, perché noi non ci conosciamo. Come Abramo, possiamo prendere Pietro e Abramo. Abramo non si conosceva. Abramo deve imparare ad appoggiarsi in Dio, così anche Pietro. Anche Pietro, quando, e poi Pietro, figurati, Pietro, sapete che faceva? Gli faceva le catechesi a Gesù, capito? Pietro a Romanzina: Signore, non andare lì che ti t'ammazzo. Il Signore lo guardava: con chi mi sono messo io qua? Signore, io darò la vita per te. Pietro, Pietro, tu mi rinnegherai. No, io darò la vita per te. Capito? E così vedete come anche tutti, anche gli apostoli, quante diciamo hanno intoppato gli apostoli, figurati che Cristo deve andare a pregare a scegliersi 12 apostoli così magi, così potenti, così superuomini. No, andò a pregare sapendo chi si sceglieva. Un Tommaso: ah, io non ci credo, io se non metto il dito lì non ci credo. Poi c'era Giacomo e Giovanni che mandano la madre a raccomandazione: Madonna, questo che c'ho da fare io? Gesù che predica la misericordia, il perdono. E poi c'era quel paese di vicino di genere: Signore, quelli non ci ha accolto, che gli mandi un fulmine come Giove, gli ammazzi tutto. Madonna, ma che devo fare con voi? Che devo fare con voi? E quando dice: chi non ha un bastone, chi non ha una spada, per non una spada. E poi che si trova: ecco Signore, ecco due spade. Ma non ci avete capito una mazza. Quante figure deve fare con questi qui, deve lottare. Che relazione hanno gli apostoli, devono imparare con Cristo. Prendiamo ora questa di Pietro. Pietro, vede, gli fa pure le romanzine a Cristo, pure le catechesi, ma Pietro ancora non ha imparato. Deve ancora, gli manca un passaggio a Pietro. Ancora non è pronto per seguire il Signore. Così anche gli apostoli non sono pronti. Io ho preso Pietro, ma posso prendere tutti gli apostoli, ma Pietro è la figura, il primo degli apostoli. Possiamo prendere San Paolo, anche San Paolo. Anche San Paolo, lui pensava di seguire Dio. Chi era meglio di lui? Pensava di rendere culto a Dio uccidendo i cristiani, questa setta. Infatti San Paolo, avete scritto, sono un aborto, nemmeno essere chiamato apostolo. Ma San Paolo, che ha fatto anche San Paolo? Una kenosis. Così anche la nostra vita. Noi non ci conosciamo. Quello che vi sto dicendo, il secondo comandamento, Per poter avere una relazione vera con l'altro, devi conoscerti chi sei tu. E perché Pietro non ha una relazione vera con Cristo? Perché non si conosce. Non si conosce. Quando si conosce, poi sì. Quando si conosce Cristo? Più o meno quello che diceva. Quando si trova davanti che lui va a seguire Pietro, va a seguire Cristo davanti a quel fuoco lì, quando stava al Sinedrio, nel cortile del Sinedrio, del Tempio, che Cristo stava a essere giudicato, e lì c'era una serva con un fuoco, che faceva freddo. Sapete che c'è una discussione termica in Israele, che c'è stato la notte fa un freddo terribile, il giorno caldo, non lo te freddo, c'era il fuoco, lì tutto quanto, e davanti a una serva, che poi una parte dicono che era una giovincella, una fanciulla addirittura, e dice: ehi, ma tu non eri uno di loro? Io? No, non lo conosco. Poi c'era un altro soldato che stava lì. Senti, ma anche tu eri dolore, ti ho visto tante volte, ti ho visto tante volte lì, ti ho visto io là. Io? No, ti sbagli. Un altro: no, 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 la tua parlata ti tradisce. Ma che stai dicendo? Non è vero. E un gallo cantò. In quel momento Cristo si gira e guarda Pietro. Lo guardò, e in quel momento Pietro dice, pianse amaramente. Ecco Pietro, ecco il punto fondamentale. In quel momento Pietro conosce se stesso, ha conosciuto che lui non seguiva Cristo veramente con tutto se stesso. Lui seguiva lui pensava che era lui bravo, perché ha lasciato suo padre, sua madre, era lui bravo, pronto, volenteroso, che ha visto: che vuoi da me, Signore? Guarda, sono stato io bravo, io sono bravo che ti difendo, io sono bravo. Sempre Pietro era la figura che lui meritava di seguire Cristo, lui se lo meritava. E invece in quel momento capisce che per grazia di Dio viene chiamato. Ecco il cambiamento di Pietro. Il cambiamento di Pietro è stato quel momento, quando capisce che seguire Cristo non è per i suoi meriti, ma è per l'amore di Dio in Gesù Cristo riversato nei suoi cuori. Perché dice: ma com'è possibile che tu mi hai scelto, mi hai nominato primo apostolo, non mi hai mai rinnegato, hai scelto di venire a casa mia, ti ho dato la casa, mi hai portato avanti, e tu sapevi che ti tradivo, perché me l'hai detto prima che il gallo canti una volta. Pietro, tu mi rinnegherai tre volte. Lì si è sentito amato. Pietro ha capito una cosa, per questo da cuore in poi Pietro può andare ad annunciare le meraviglie di Dio, non per i suoi meriti. È quello che facciamo noi nel cristianesimo. Noi tante volte veniamo in chiesa o siamo stati nella chiesa perché ce lo meritiamo. Lo meritiamo perché andiamo a messa, perché facciamo un cammino di fede, perché facciamo tante cose. Meritiamo. Per togliere noi questa corteccia così terribile ci vuole un cammino, ci vuole una kenosi, ci vuole una discesa fino in fondo. Quando tu sai che puoi dare la vita per Cristo, quando Pietro si è giocato la vita per il Signore, ora ti puoi giocare la vita, ora mi puoi seguire. Quando tu puoi amare l'altro, quando posso amare Michele, quando io mi gioco la vita per lui. Non quando sono il compagnone che faccio questo e questo all'altro. Quando ti giochi la vita per tua moglie e per tuo marito, quando stai lì a giocarti la vita, lì ha capito che Pietro non si stava giocando la vita. Quando Pietro lì stava lì, si è difeso la sua vita, perché l'ha accusato, tu eri con loro, e sapeva che andava anche lui in croce, anche lui lo aveva deciso. Pietro lì ha capito che non si è giocato la vita per Cristo, non l'ha giocato. Non ha rischiato la vita. Ecco Pietro, hai visto? Tu ti seguivi perché seguivi sempre te stesso. Da questo punto, ora che hai capito che non ti sei giocato la vita per me, ora te l'hai capito, ora te la puoi giocare, perché io ti do lo stesso mio spirito, perché ti amo. Ecco, questo amore ci cambia. Questo amore l'ha trasformato. È quello che in Abramo, la stessa cosa che ha fatto Abramo, quando ha visto questo figlio l'ha trasformato. Ora so che tu puoi dare la vita, perché ti sei giocato la vita di tuo figlio, me lo stavi donando, ora l'hai capito, mentre Abramo non l'aveva capito, non si giocava la vita, si, aveva fatto una idolatria. Possiamo fare una anche un'idolatria, seguendo il Signore ci possiamo fare una idolatria. Non abbiamo la relazione vera quando c'è una relazione vera con l'altro, quando sei disposto a giocarti la vita dell'altro, tutto te stesso, allora sì. Quando ami tua moglie, quando ti giochi la vita per lei, non quando va tutto bene, tutto va come ormai abbiamo il ritornello da pandemia, andrà tutto bene con i bandieri, i primi giorni, in bandiera Italia, tutto bene, poi ogni tanto si afflosciavano, dopo una settimana, poi non sono usciti più i bandieri, perché dopo un anno che tutto bene, tutte le crisi tra familiari, dentro casa, figli, marito, moglie, ma c'è altro che tutto bene, ecco, lì. Quando Pietro si è giocato la vita, infatti poi gli dirà di nuovo, Pietro, ecco, però in noi c'è sempre questo, sapete, dopo Cristo che è risorto, Pietro mi ami tu? Sempre appare quello spirito di Pietro, lo spirito di tu, sì Signore, io ti amo, pasci le mie pecore. Pietro mi ami tu? Sì Signore, io ti amo, pasci i miei agnelli. Pietro, mi ami te? Ma Signore, ma in quel momento Pietro disillumina la sua storia di nuovo. Ecco, in quel momento. E in quel momento Cristo gli profetizza. In quel momento, Signore, tu lo sai. Non dice più, sì Signore, ti amo. Tu lo sai. Sapete che significa tu lo sai? Significa che Pietro in quel momento ha detto, Signore, ma tu sai tutto di me, tu sai che io ti avrei rinnegato, che ti ho rifiutato e ora mi domandi che è mia. Allora Signore, tu sai che ti posso rinnegare di nuovo, ora sai che non mi posso appoggiare sulle mie forze, ma su di te, ecco chi è il cristiano, colui che non appoggia il suo matrimonio con le sue forze. Non lo reggerai, non appoggia il suo matrimonio sul lavoro, sull'idolatria, ma su Cristo. Ecco, dove appoggi la tua casa, si non vacilli. Pietro stava appoggiando la sua vita su una falsa roccia, sulla sabbia, la doveva appoggiare su Cristo. Ecco per questo vi ho letto il Vangelo della roccia. Appoggiare su Cristo il fondamento. Allora sì, Pietro in quel momento viene illuminato. Signore, infatti, perché gli fa la terza domanda? Perché tre volte l'aveva rinnegato. Per tre volte. E per tre volte Cristo gli domanda, mi ami tu Pietro, mi ami tu Pietro, mi ami tu. Ora, dice sì Signore, tu lo sai. Ora, vieni e seguimi. Ora, puoi dare la vita per me. Sì. Prima no, prima non lo poteva fare. Ecco, Cristo chiede una relazione seria. Con Cristo si devi giocare la vita, ti devi fidare, ma non perché ti devi fidare, perché tu come Pietro devi sperimentare il suo amore, perché Pietro di fatto seguiva Cristo, come dico sempre, ma col freno tirato a mano. Sì sì, ti seguo, però lui non si conosceva, attenti, questa è una cosa profonda, ecco perché ci vuole un cammino, ci vuole la Chiesa, la parola di Dio che ti illumina, ti svela i segreti del tuo cuore, per questo abbiamo bisogno della parola di Dio, se no che ci serve? Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino, ho bisogno che qualcuno mi illumini, che qualcuno mi dici che c'è una relazione falsa, che ce l'ho vera, che relazione ho avuto fare, chi me lo dice? La mia vita? Perché io mi credo che ho fatto una cosa bene, che ho dato l'elemosina, che ho fatto questo, che ho fatto quell'altro, che ho fatto passare a vecchietta dall'altra parte della strada, che ho fatto l'opera buona oggi, che so bravo, quante volte ci mettiamo delle medaglie su questo cosa? E secondo te tu sei cristiano per questo? E poi magari non hai una relazione vera con il tuo vicino, con l'altro, con tua moglie, con i tuoi figli o con qualcun altro. Ecco, dobbiamo capire fino in fondo che relazione noi abbiamo, se sei disposto o no a giocarti la vita. Col Signore si gioca, perché Lui si è giocato la vita per me e per te, ci ha preso sul serio, ha pagato per me e per te il suo sangue. Per questo abbiamo bisogno di fondare su questa roccia che è Cristo la nostra vita, la nostra fede su Cristo, perché ci saranno i momenti bui, ci saranno, non è che qui gli lieviti, nubifragi, terremoti, catastrofe, come dice qui, ci saranno straripamento dei fiumi, ci saranno, ma se la tua casa è costruita su Cristo, non vacilli, sei sulla roccia. È che noi non ci fidiamo. E vi racconto un aneddoto, un midrash ebraico, ma che poi anche ci aiuta anche a noi come cristiani. Dice che c'era un uomo povero che per strada andava a cercare per poter far mangiare la famiglia, che era povero tutto quanto, però si trova un giorno in un villaggio, mentre va lì a cercare, trova un sacco pieno di farina. E lui dice, ammazza, lo guarda, nemmeno ci crede ai suoi occhi, prende questo sacco, un sacco di farina, lo prende, se lo carica sulle spalle e lo porta col carrettino che c'aveva, e va a casa e dice, ammazza, ma no, possiamo mangiare per, non so, 15 giorni, un mese, possiamo mangiare con la mia famiglia, perché si cuocevano le focacce, no? Almeno un po' di fame lo arriviamo. Ma in quel momento, mentre lui carica questo e cammina, va verso il suo villaggio, arriva il re di quel paese. Arriva il re con tutta la corte, tutto quanto, e lo fermano. Fermati, scende il re, dice, che c'hai lì dentro? Lui, per paura, dice Midrash, per paura di questo re, dice, mamma mia, mo questo mi chiede il dazio, perché è un suddito, mo questo mi chiede tutto. E lui dice, no, nel sacco c'ho tutta la mia roba personale, e tira una manciata di farina, e c'ho soltanto questa manciata di farina per poter mangiare oggi io, se riusciamo a mangiare con la mia famiglia, e poi non ci abbiamo niente, non c'ho niente. Bene, gli ha detto il re, vai a casa, vai in pace. Il re, buono, lo lascio. Quando andò a casa, aprì il sacco davanti alla moglie, guarda, e piange. E la moglie dice, ma perché piangi? Ci hai dato un sacco. Piango, perché ho incontrato un re buono, ma io ho avuto paura che era un re malvagio, e gli ho presentato questo pugno di farina che ora è diventato oro. Se mi fidavo di questo re buono, tutto il sacco era d'oro. Così siamo noi. Abbiamo un Dio che è misericordioso, ma non ci fidiamo. Stiamo sempre lì a pensare che sarà sempre cattivo, che o prima o poi ci deve chiedere qualche cosa, e stiamo lì a trattare, pensando che ci punisce. Così anche Pietro pensava che Pietro seguiva il Signore perché se lo meritava. Infatti vedete oggi di nuovo, allontanati da me che sono un peccatore, non me lo merito. Ma no, dice Cristo, te lo meriti, ma io sono venuto per questo. Per questo io ti amo, per questo non ti lascerò mai, per questo. Un Dio buono, ma quanto a volte è difficile per noi amarci, farci amare malvagi e peccatori. Perché noi, sapete, abbiamo un problema, che anche dobbiamo essere amati bravi, bravi, ce l'abbiamo dentro di noi. Allora, amarci peccatori. Quando a volte, anche tra marito e moglie, quante volte ti sei vergognato di tua moglie che ti ha scoperto o viceversa, e lì, mo questa non mi ama, oppure ti sei sentito umiliato, umiliata, perché pensando che l'altro che ci ama ci umilia, non ci umilia. Questo è l'uomo, l'orgoglio, superbo. E Pietro ha dovuto sperimentare il suo orgoglio, la sua superiorità. Lui è sempre pronto, valente. Ecco, farsi piccoli, piccoli. Ecco il battesimo, come Abramo. Farci piccoli, piccoli. Accettare questo amore di Dio, gratis, gratuitamente Dio ci ha amato. Non ci ama perché siamo bravi, non ci ama perché te lo meriti, non ci ha scelto perché siamo super uomini, non ci ha, ci ha scelti perché siamo una frana, perché siamo suoi figli, basta. Tu a tuo figlio non gli vuoi bene. Quante volte, a volte, anche se i genitori tante volte in questo senso devono stare, avere molto discernimento, quando ricattano i figli su, a volte sugli studi, sulla sua posizione, su quello devi essere, allora il figlio si fa una, tu mi ami se divento ingegnere, tante volte hanno il pallino, no, i genitori, tu mi ami se divento ingegnere, perché se non divento ingegnere tu a me non mi ami. E il figlio, a volte o la figlia, vive questo dramma tra di loro per arrivare a compiacere i suoi genitori, però poi non ce la fa, non ce la fa. Quante volte ci portiamo questi pesi, a volte così sulle spalle? Ma io sono invece un genitore, ecco, la maggior parte, spero, chiama il figlio per quello che è. Tu sei mio figlio, basta. Non ti amo se sei presidente della Repubblica o se sei l'ultimo spazzino di questa terra. L'ultimo di questa. No, io ti amo perché sei mio figlio. Così ci ha trattato il Signore, così ha trattato a Pietro. Ti amo perché sei mio figlio. Preghiamo. Padre nostro,
sia santificato il tuo nome.
Bene, coraggio, ci vediamo alla prossima, così vediamo di andare più avanti. Avete capito che relazione c'è Pietro?